In altre parole.
Siamo all'ultima conversazione di questa settimana con Federica Manzon. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a voi.
È l'inizio dell'anno, questa in fondo è la prima settimana ufficiale di ripresa dopo le festività natalizie e è un periodo in cui tutti i giornali riferiscono degli anniversari che ci saranno nel 2026, alcuni più vicini, altri più lontani. E ci stupiva l'anniversario di Chernobyl, che non è nell'immediato futuro, è comunque nella prima parte dell'anno, e ci stupisce perché, parlandone con Federica Manzon per preparare appunto questa puntata di In altre parole, ci siamo detti che è qualcosa che sembra lontanissimo, che sembra confinato in un remoto Novecento, ma che di colpo si fa invece in maniera inquietante presente, se non futuro.
Sì, anch'io mi sono trovata un po' sorpresa a vedere come di solito quando sfogliamo il momento degli anniversari vediamo sempre delle celebrazioni di eventi, ricorrenze che sono per noi parte della storia. E invece Chernobyl era qualcosa che io credo molti di noi o alcuni di noi ancora si ricordano e che però rubricavamo a una parte passata della vita e della vita anche degli stati e che invece vediamo tornare alle cronache per tante ragioni. Se io dovessi dire a cosa si lega per me la memoria di Chernobyl è sicuramente il primo momento in cui si è iniziato a pensare, erano i primi anni del governo di Gorbaciov, che forse qualcosa iniziava a scricchiolare nell'Unione Sovietica. Ci ricordiamo forse tutti che il grande tentativo un po' di insabbiare, di non dare informazioni, tant'è che noi qui in Europa abbiamo saputo solo qualche giorno dopo l'accadimento dei reattori cosa in realtà era accaduto. Ce ne siamo accorti grazie al fatto che gli svedesi rilevarono un po' un aumento anomalo della radioattività nell'atmosfera, controllarono le loro centrali, videro che era tutto a posto, i paesi limitrofi ugualmente erano tranquilli e quindi subito il sospetto cadde sull'Unione Sovietica.
Era l'aprile del 1986, lo ricordo, così diciamo anche le cifre dell'anniversario.
Sì, credo che molti di noi si ricordano poi cos'è stato anche per noi al di qua della cortina di ferro, un'esperienza comunque di attenzione, di allerta, di proibizione anche, di fare attenzione quando si usciva, di fare attenzione alla verdura che si mangiava. E c'è la premio Nobel per la letteratura Svetlana Alexievich, ha scritto un libro molto bello che si chiama La preghiera di Chernobyl, in cui proprio dice: da un lato Chernobyl è un mistero che dobbiamo ancora risolvere, e dall'altro lei dice: più di una volta ho avuto l'impressione, scrivendo questo libro, che stessi in realtà prendendo degli appunti per il futuro, per quello che accadeva. E questo da un lato ha questo due significati: da un lato perché la tragedia di Chernobyl forse è stata la prima a mostrarci un dramma con gli effetti lunghi nel futuro, perché molti sono stati i morti del momento, prima di tutto gli operatori che sono accorsi a mettere in sicurezza i reattori, ma gli abitanti attorno, e piano piano la macchia si è allargata. Ma c'era un rapporto di Greenpeace che ha fornito una stima quasi tra i 100.000 e i 250.000 morti poi nel tempo per le conseguenze di questo disastro. Quindi una produzione da un lato catastrofica del futuro e dall'altro perché non ce la saremmo mai aspettati, ma con gli eventi della guerra in Ucraina Chernobyl è tornato al Chernobyl e la minaccia nucleare.
E la paura, la nostra paura anche, perché in fondo era una paura dimenticata. Fra tante paure che abbiamo, la paura nucleare si era un po' assopita. Magari le persone nate negli anni 70, 80 ancora ne sentivano parlare da bambini, poi a un certo punto sembrava una cosa, non è mai stata superata, ma nell'immaginario collettivo sì, e invece no.
Sì, e noi pensavamo fosse comunque una paura che aveva la tonalità della deterrenza, quindi della minaccia, però era una minaccia deterrente. E invece lo sentiamo in questi giorni tornare centrale, sia perché al tavolo delle trattative di quello che sta succedendo in Ucraina, un'altra centrale nucleare che è quella di Zaporizhzhia è al centro degli accordi per vedere da che parte starà dei territori riconquistati dai russi o dei territori legittimamente ucraini e quindi l'importanza che il nucleare sta prendendo e dall'altro lato questa paura sta prendendo un'ombra concreta nel momento in cui ci è arrivata la notizia che un colpo, una granata russa ha un po' incrinato l'impianto dei reattori di Chernobyl e quindi rimettendo a tutti l'angoscia di chissà cosa sarebbe successo. È una centrale di cui voglio ricordare, noi per tanto tempo non abbiamo saputo veramente cosa era accaduto perché i fatti di Chernobyl sono appunto dell'86, ma è solo 10 anni dopo, nel 96, quando l'Ucraina è diventata indipendente, che ha ammesso per la prima volta i giornalisti occidentali ed è solo nel 2000 che la centrale è stata veramente disattivata del tutto. E adesso questo ritorno di una minaccia ci inquieta. Ma mi faceva anche piacere raccontare come poi i fili sono lunghi e forse sono anche fili però di speranza, di conoscenza dei posti e della forza dei luoghi poi di reinventarsi. C'è uno scrittore ucraino che si chiama Markian Kamysh, che ha scritto tempo fa un libro molto bello che in italiano si intitola Una passeggiata nella zona, pubblicato da Keller, ma in inglese è un titolo che la dice lunga perché si chiama Stalking Chernobyl, proprio come se l'effetto di stalkerizzare Chernobyl per tirargli fuori qualche verità. Ed è il racconto di come questo ragazzo, un ragazzo giovane, qualunque, forse un ragazzo di quelli che definiremmo un po' anticonformisti, che faceva il poeta, che non aveva un vero lavoro, e faceva come tanti ragazzi, entrava nella zona considerata proibita perché c'è ancora il pericolo delle radiazioni elevatissime, lo faceva consapevole del rischio. E ha raccontato cos'era questa città fantasma di Pripyat. È un libro meraviglioso che ci mostra da un lato come sia rimasto tutto integro, i palazzi, le strade, i cinema, gli uffici postali, e dall'altra parte come non sia rimasto nulla, le case disabitate, i mobili lasciati con tutti gli oggetti, i suppellettili, i quaderni aperti, come fosse una città congelata fuori dal tempo, rimasta in un pezzo di Unione Sovietica. Ecco, questo ragazzo che faceva questo racconto molto poetico, che lo immaginavamo anche un po' come un ragazzo, come forse nell'immaginario dei poeti che fatica ad adattarsi allo scorrere del mondo, poi lo abbiamo ritrovato in guerra quando è scoppiata la guerra in Ucraina ed è diventato un soldato. Ecco come i mondi si parlano e continuano a tracciare delle linee in modo abbastanza impressionante, come la storia poi determina le sue conseguenze anche nelle vite piccole di noi individui, non è mai una cosa sopra le nostre teste che non influisce poi.
E qui c'è anche un finale, si parlava anche poi di un filo di speranza. È chiaro che in questo caso è difficile avere una speranza concreta, sono questioni ancora in corso e la risoluzione ancora non è visibile, ma proprio nel finale di questo libro Balena una speranza.
C'è una cosa molto bella nel finale di questo libro perché proprio mentre tutto sembra, e anzi una grande minaccia di quello che il fantasma di Chernobyl sembra stendere le sue lunghe ombre verso il presente, in modo a me pare molto poetico, l'autore dice, sta lì, contempla le case abbandonate, il panorama del cuore di pietra della zona, il panorama di Priapat, il sole del tardo pomeriggio che riscalda senza bruciarlo, il mio viso abbronzato e sorridente, le nuvole allungate nel cielo azzurro si sono spinte fino all'orizzonte, c'è un venticello fresco. Ora lo so con certezza, io qui ci tornerò. Ecco, questa certezza in un momento in cui il mondo è fragile, il mondo si restringe, il mondo diventa pieno di zone proibite in realtà all'accesso tranquillo dei cittadini sempre di più, Mi sembra che questa affermazione così sotto un cielo azzurro e il venticello che dica io ci tornerò sia anche un segno della forza degli uomini, poi riabitare i luoghi, di remare anche un po' contro quelle che sono le tragedie della storia.
Ed avere la pazienza di aspettare che maturino i tempi della propria speranza. E quindi concluderei la conversazione di oggi e tutta la settimana con questo io ci tornerò, con questo verbo al futuro, con il coraggio di coniugare il verbo al futuro. Grazie Federica Manzon per essere stata con noi in altre parole.
Grazie a voi, buon weekend adesso.
Grazie altrettanto, buona giornata.